Visto che ieri è terminato ufficialmente il calciomercato estivo, oggi con immenso piacere riabbiamo ospite un agente FIFA molto molto competente. Ogni volta che parliamo con lui di mercato è un gran piacere. È con noi Filippo Colasanto. Ciao Filippo!
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito, come sempre gentilissimi.
No, grazie a te che sei sempre gentilissimo e rispondi sempre presente al nostro invito. Allora, io comincerei, Filippo, facendo una disamina ampia di quello che è il mercato che si è appena concluso, perché almeno questa è stata la mia impressione. Come ogni anno, tante aspettative, tanti proclami, si immaginava che tutta la Serie A con l'arrivo di nuove guide tecniche, soprattutto dall'ottavo posto in su, facesse incetta di grandi campioni. Poi vediamo che alla fine, tolta una squadra che si permette di ingaggiare giocatori dando 7-8 milioni di euro l'anno, ma parliamo di una squadra che ormai ha una dimensione europea e non solo italiana, e mi riferisco alla Juve, le altre hanno comunque sia fatto non così tanto. Forse l'Inter ha investito molto proprio perché ha alle spalle un certo tipo di proprietà. Si è fatto quasi un discorso conservativo per tutte le altre società. Tu che idea ti sei fatto di questo calciomercato in Italia e chi in particolar modo ti ha colpito positivamente?
Beh, come hai detto te, c'è una squadra che è la Juventus, naturalmente seguita dall'Inter, dalla nuova Inter direi, perché questa accelerazione anche dal punto di vista economico, perché ingaggiare gente come Lukaku, prendere Sensi strappando una grossa concorrenza, insomma il mercato dell'Inter è stato importante e se lo sono potuto permettere secondo me perché è arrivato uno che presta leggermente non solo spogliatoio ma la dirigenza, la proprietà, che è Antonio Conte, che è un allenatore viziato nel senso buono e anche meno buono del termine, se per mia opinione personale, e quello che chiede più o meno riesce a ottenerlo. Suning probabilmente si è trovato davanti un interlocutore al quale non poteva dire più di tanti no, e probabilmente è una cosa che ha valutato anche prima di prenderlo, se no forse sarebbe tornato alla Juventus Conte, perché lui è un allenatore al quale piace vincere subito, quindi per farlo serve la squadra che ti garantisce determinati acquisti, e per fare gli acquisti servono i soldi, cosa che in Italia, tranne appunto la Juve che continua a vincere i campionati con i relativi premi, arriva molto avanti in Champions League con i relativi premi, parlo dal punto di vista economico, e gli altri non ce l'hanno. L'Inter c'ha la Suning indietro che se vuole può più o meno, tenendo presenti i paletti del fair play. Tutte le altre, guardate il Milan, i soldi non ci sono, non li puoi spendere, e quando ci sono vengono messe in piedi operazioni dal mio punto di vista incomprensibili, come quella era quella di Correa, quando, tanto che per un
certo, Correa dell'Atletico di Madrid, certo.
Io avrei preso tutta la vita, ne ho parlato anche con qualche amico dirigente al Milan, avrei cercato di prendere a tutti i costi. Sarebbe costato molto meno De Paul dall'Udinese, che è molto più utile e soprattutto è un giocatore caratteristico più tranquillo di Correa e che già conosce molto bene il campionato italiano, per esempio. Però poi il calcio sfugge da le cose logiche nel calcio difficilmente trovano pace.
Filippo, quindi diciamo che in queste situazioni diventa il mercato delle competenze, delle intuizioni, delle idee. Cioè, quando non ci sono tanti soldi, che tipo di mercato diventa?
Il mercato di calcio, un po' in tutto il mondo, in Italia, è fatto in primis per rapporti interpersonali amicali fra dirigenti, procuratori e quant'altro.
Ok.
Perché se io voglio andare a prendere il campione conclamato, che ne so, Lukaku, magari, cioè, Lukaku è venuto perché Conte ha allenato in Inghilterra, quindi conoscerà bene non solo il giocatore, ma anche l'entourage del giocatore. Poi è un campione, quindi lo vado a cercare e lo vado a prendere, stesso discorso credo valga per Sanchez, però normalmente, e questo spiega tante operazioni che lasciano un po' perplessi, il mercato si fa solamente per un fatto relazionale. Poi dopo, se uno ha anche l'onestà intellettuale di fare operazioni che portano una decisa miglioria alla squadra, tanto di meglio, insomma. Non credo che sia questa la principale causa di compravendita dei giocatori, almeno sul mercato italiano.
Che mercato è stato quello della Lazio, Filippo?
Ma la Lazio ha fatto innanzitutto una cosa molto buona, e si sta vedendo adesso, ne sono arrivati il risultato: non ha cambiato praticamente nessuno, non ha ceduto i giocatori più importanti, e quindi ha lo stesso allenatore, lo stesso impianto di gioco. Che è partita sparata a razzo, l'altro giorno ha fatto il derby e penso che sarebbe fatto 4-5 gol, non si sarebbe meravigliato nessuno. E sicuramente alla Lazio manca sempre uno per fare 31, come diciamo a Roma, perché ci sono state sul mercato vaganti delle possibilità che io, al posto del presidente Lotito, forse avrei provato a cogliere, e i primi due nomi che vengono in mente sono Mandzukic e soprattutto Llorente. È vero che la Lazio non fa le coppe e forse Mandzukic non sarebbe venuto proprio di corsa, Llorente penso proprio di sì.
Ma qual è stato forse il ragionamento che ha portato magari la Lazio a non completare dei tasselli? Perché abbiamo visto che anche la Roma, comunque sia prendendo dei prestiti, cioè, ti dico una cosa che ho detto anche prima nella trasmissione: secondo me sembra proprio una politica chiara della Lazio che non vuole giocatori in prestito, non vuole soluzioni ponte, ma solo giocatori di proprietà un po' da controllare, no?
Sì, è vero, questo probabilmente rientra nell'indole, diciamo, gestionale di Lotito, che comunque in tanti anni ha portato i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, perché la Lazio, dal punto di vista economico, è una società più che sana, a differenza di tutte le altre. E il fatto di avere giocatori solo di proprietà non solo gli permette di controllarli, ma sicuramente fa sì che il giocatore che viene a giocare da te si sente appartenente a un progetto e a quella società. Io non ho quasi mai sentito un giocatore della Lazio andare via, tranne quelli che hanno litigato a morte, ovviamente. Non l'ho mai sentito poi parlare male dell'ambiente Lazio, dello spogliatoio, della dirigenza, mai. Quindi evidentemente la Lazio riesce a creare questo senso di appartenenza, e lo fa probabilmente anche attraverso una scelta evidentemente precisa, che è quella di non prendere prestiti, che per altri aspetti, per molti altri casi, mi suona un po' di disperazione. Vedi il Milan con Beric, cioè tu cerchi tutta l'estate Correa e alla fine prendi l'ultimo giorno un giocatore che non c'entra niente con Correa e che magari sarà pure bravo, anche se qui non ha fatto mai
Giustissimo.
nulla di che. Però stesso discorso vale per Mkhitaryan della Roma, per Kalinic, cioè sono acquisti dell'ultimo intimissimo momento, che fino a una settimana fa non erano sulla bocca di nessuno per il mercato italiano, men che meno per una squadra comunque importante come la Roma, e arrivano al volo. Non lo so, cioè,
Diciamo che
sono un
anche
po'.
lo stesso Giampaolo ha dato dei segnali fino adesso di grande confusione, perché già dal
A me
fatto.
Giampaolo fa molta paura, perché credo che ne ho sempre sentito dire molto bene dal punto di vista della capacità di insegnare calcio, però caratterialmente quello che lui visse a Brescia mi colpì moltissimo, e credo che la tenuta nervosa in un ambiente poi come esigente è importante, e con carico di aspettative, come ovviamente è quello del Milan, che quest'anno si vedrà due derby drammatici, si preparano per il Milan, perché se il Milan è quello che abbiamo visto le prime due giornate, prende 5-6 gol da un Inter che di riffo e di raffa comunque massacra di tiri e di occasioni da gol a partita.
Filippo,
E
sì, no, 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 scusa, no, no, termina perché
Giampaolo, dicevo, a me non lo so, non
non ti convince.
è una piazza importante, grande il Milan, soprattutto quando tu hai un antagonista nella stessa città che si è così rafforzata. È come se domani mattina la Lazio facesse l'ipersquadrone o la Roma facesse l'ipersquadrone, dall'altra parte si vive una frustrazione e si ingigantisce un'aspettativa, e tu lì devi avere il comandante dello spogliatoio che ha una capacità di tenuta propria e dei propri giocatori importantissima,
dettata poi da un passato glorioso e ricco poi di vittorie, quindi che ancora è un peso ancora più gravoso,
penso che
più
il tifoso del Milan che è passato da Van Basten a Suso e che
anzi Cutrone, perché Cutrone era il ragazzino delle giovanili, quindi almeno Suso
Ma
l'hanno
è
acquistato.
È stata una cosa veramente incomprensibile, non solo per la, a me dicevano lì al Milan, ma noi lui gioca prima punta, c'è Piontek, quindi due prime punte, ho capito, ma tu hai un patrimonio che ti cresce in casa, è vero, hai bisogno di fare una plusvalenza e vendi Donnarumma, io avrei dato via subito Donnarumma perché il portiere è forte, a parte i problemi che porta presso uno come Donnarumma con il suo procuratore, però Cutrone io non lo vendo, men che meno lo vendo a 18 milioni, cioè scherziamo. Correa lo vogliono prendere a 40-50 e tu batte via Cutrone a 18.
Infatti
che comunque
sono,
è un ragazzo che ha dimostrato,
sono, diciamo,
io avrei mandato il prestito in Italia.
Senti Filippo, visto che tu sei un grandissimo esperto di calcio argentino, vorrei farti una domanda su segnalazione poi dell'amico Andrea Sberna, che ti saluta tra l'altro. Uh-huh. E per quale motivo il mercato argentino, il campionato argentino, che un tempo era una delle principali risorse per tutti i club europei, in particolar modo per l'Italia, non riesce più a sfornare giocatori pronti all'uso per la Serie A?
Hai detto il termine esatto, pronti all'uso. Perché? Perché loro quando allora in Argentina la presidenza del club si prende per votazione come in Spagna, quindi io e te facciamo una coalizione, ci presentiamo e chi piglia più voti fa il presidente. In quei 4-5 anni che durano i mandati a seconda del club, cerchiamo di fare un po' il bene del club e molto il bene nostro personale, che abbiamo investito in questa campagna politica vera e propria, tanti soldi, tante aspettative, dobbiamo ringraziare tante persone. Questo va a ricadere sul fatto che poi dal settore giovanile argentino della mia squadra, da dove assolutamente sempre vengono fuori dei giocatori importantissimi, perché come dico sempre io, l'Argentina è veramente, loro la chiamano il semicero del mondo, che vuol dire il campo seminato del mondo per il calcio, perché gli argentini uniscono una capacità funambolico tecnica sudamericana a un carattere molto europeo, molto tedesco, molto e sono giocatori affidabili. Guardate Correa proprio dalla Lazio, che è razza di gioco ed è un ragazzino, e Correa era così anche là già. Cosa succede però? Che la dirigenza della squadra, che si vede venire su il ragazzino veramente forte, uno o due ragazzi forti, potenzialmente forti, appena capita un'occasione li vendono subito, immediatamente, per fare cassa a beneficio del club e a beneficio soprattutto della dirigenza di quel momento. Questo comporta che poi arrivano sul palcoscenico europeo, che dal punto di vista dell'aspetto mediatico, dell'aspettativa, della competitività è molto superiore alla realtà sudamericana, ma molto, all'organizzazione, le cose basilari, come si mangia, come ci si allena, come si vive, è molto differente la cosa, e tu trovi ragazzini molto giovani, ancora acerbi, che avrebbero bisogno di fare, un esempio pratico, che avrebbero bisogno di uno o due campionati in più fra i grandi veri, giù in Argentina, che poi si formano in maniera pazzesca a livello caratteriale, e si trovano, facciamo conto, in Italia, oltretutto non solo giovani estrapolati dal proprio ambiente, dal proprio paese, sono ragazzini di 19-20 anni, ma con i soldi in tasca, soldi che moltiplicati per il coefficiente di cambio attuale della peso argentino, che sta a 60, immaginatevi voi alla prima vacanza, al primo rientro in patria, questi che delirio di onnipotenza che ti va via la testa, a meno che non sei uno, cioè, non sei Lucas Leiva, che è un ragazzo che è andato in Inghilterra giovanissimo e è diventato inglese di testa, di comportamento e di mentalità. L'esempio che volevo farvi, se sì, mi permetto, è uscito sui giornali quest'estate, il Genoa prende Pedro della Vega, che è un ragazzo dell'Anus che io conosco molto bene, per il quale sono andato illo tempore a parlare, sono andato apposta in Argentina a parlare col presidente del club, perché il ragazzo è gestito dal padre, con una signora che gli fa da consulente, pare che venga, l'hanno proposto tutti in Italia ma nessuno è mandato. Io ho preso, sono andato a parlare alla fonte, non con il giocatore, ma direttamente con il club, per avere condizioni e non condizioni. Esce fuori il ragazzo che ha fatto 4-5 partite da titolare l'altro anno, due esperienze con la nazionale under 20, una buona e una molto brutta, molto negativa, cioè anonima per uno con i suoi mezzi, e che ora ha ripreso piano piano a giocare non da titolare. Bene, il Genoa spende 10 milioni per il cartellino di questo ragazzino, che è del 2001. Io sono saltato sulla sedia quando l'ho visto, a parte per la possibilità di lavoro che si stava perdendo, ma perché ho detto, cioè non puoi pagare, c'era dietro l'Inter pare, non puoi pagare 10 milioni a un ragazzino, e quindi in proporzione lo stipendio, le commissioni, i soldi che girano, un ragazzino che ha fatto 4 mezze partite in prima squadra, arriva qui, per quanto sia veramente bravo Della Vega, è il sostituto ideale di Chiesa alla Fiorentina probabilmente, è un domani, ma appunto un domani, tu lo porti qua con questo vortice di soldi, questo giro di aspettative, se voi lo vedete in faccia sembra Ciccio Bello, cioè il ragazzino proprio, lo massaio, ve lo ricordate Centurion che prese il proprio il Genoa anni fa? Centurion in Argentina, quando io lo vidi le prime volte, era un'ira di Dio che arava il campo, una cosa terrificante, sembrava ma 20 volte più forte di Mascherano, guardate che fine ha fatto, gli hanno messo in tasca mi pare 600.000 euro netti, è impazzito, è tornato in Argentina
e se li ha mangiati tutti,
l'ha cacciato pure il Boca, ora è senza squadra, è un giocatore di quella categoria, tu devi andare a vedere anche dove vive, ragazzi, questo viveva ai margini di una vicia miseria che sarebbe il corrispettivo argentino della favela, tu non puoi prendere un ragazzino con una famiglia così, con un background così e portarlo nell'opulenta Italia, per loro con i milioni di pesos in tasca, cioè non lo puoi fare, il ragazzo qui ha fatto due mezze apparizioni, ma vi assicuro che se l'aveste visto giocare il mezzo campionato che lui ha giocato col Racing Club, ti direte questo non è, questo è un mostro fortissimo.
Certo. Filippo, l'ultimissima io te lo farei proprio in generale, da appassionato di calcio oltre che da addetto ai lavori, se ci puoi dire secondo te qual è stato il colpo di questo mercato in generale, proprio a livello internazionale in Europa, una cosa che ti ha colpito, dice questi hanno fatto il colpaccio.
Dunque, togliendo le italiane, perché la Juventus con De Ligt ha fatto male adesso le prime due partite, ma ha inventato, c'ha 19 anni De Ligt, certo. Per me sarà, e gli dice pure bene perché si è rotto Chiellini, poveretto, e questi pensare se avessero dato via Rugani, ora sarebbero nel panico. E secondo me quello che veramente sembra che possa fare una carriera pazzesca è João Félix, il ragazzino che dal Benfica è passato all'Atletico Madrid.
Sì.
Ha iniziato il campionato alla grandissima, gioca titolare accanto a un pazzo come Diego Costa, che è completamente fuori di senno, e riescono a giocare insieme, segna con una discreta regolarità, ha fatto in Coppa mi pare un paio di gol bellissimi, questo ragazzo è 2001-2000, una cosa, è giovanissimo, sembra poter diventare veramente una specie di, non voglio dire Cristiano Ronaldo o Messi, però qualcosa di molto vicino.
Filippo, noi ti ringraziamo perché è sempre veramente un piacere poter parlare di Lazio e di calcio insieme a te. Avremo modo di risentirci più avanti per commentare tante altre cose. Ti auguriamo buon lavoro, ti facciamo un in bocca al lupo per tutto e ancora grazie.
Lo stesso a voi, un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Grazie a Filippo Colasanto, agente FIFA.
L Radio, il tuo essere quotidiano.